perciò osservare il digiuno e l'astinenza. Nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Nel Vangelo di oggi abbiamo letto questo episodio, che Gesù va, è invitato, ed è di sabato, a un pranzo, e vi sono i farisei, vi sono i dottori della legge, e sono tutti là che fissano Gesù. Come mai fissavano Gesù? E perché, lo capiamo bene, cercavano di studiarlo e magari anche di trovare qualche pretesto per dire: questo mo qui che si va a passare per il Messia o per un maestro, ebbene, questo non vale niente. Quindi cercavano di scrutarlo un po'. Ed ecco che tra questa gente improvvisamente c'è anche un malato, un idropico, e questo malato è chiaro che vorrebbe essere guarito. E la più elementare carità cristiana, carità in generale, è che avrebbe il desiderio che questa persona venga guarita. Ma c'è il solito problema tra i farisei e i periti della legge: cosa si può fare di sabato, cosa non si può fare di sabato. È uno dei grossi problemi del farisaismo, era proprio questo: erano cosa è lecito fare nel giorno festivo del sabato e cosa era vietato, quali erano le ablizioni da fare, come fare tutte le ablizioni, quali erano i precetti più importanti della legge e come mai il fariseismo era arrivato. Per arrivare a capire un po' le cose dobbiamo indietreggiare all'epoca dei Maccabei, che avevano resistito contro gli Assiri, perché gli Assiri volevano imporre in Palestina non soltanto il culto delle divinità pagane, ma anche dei costumi completamente immorali. E da là sappiamo che gli israeliani cedettero alle pressioni degli Assiri e difatti fecero si lasciarono andare al culto del paganesimo, all'immoralità, finché arrivarono i Maccabei. E i Maccabei si rifiutarono queste cose contrarie alla religione per fedeltà a Dio. E di lì essi insorsero, perché per restare fedeli a Dio, visto che gli Assiri mettevano pressione, bisognava anche reagire contro gli Assiri. Per cui la fedeltà alla religione e la lotta, diciamo, nazionalista erano diventate un tutt'uno all'epoca dei Maccabei, perché chi perseguitava la religione erano questi stranieri. Bisognava dunque ricacciare gli stranieri per poter assicurarsi il culto normale della religione. E questo comportò tutta la rivolta dei Maccabei, che con grande eroismo riuscirono a vincere le battaglie e ridare un po' l'indipendenza allo Stato di Israele, indipendenza quindi non soltanto politica, ma soprattutto l'indipendenza religiosa. Ora noi sappiamo che i discendenti dei Maccabei furono gli Asmonei, e sotto di loro successe un po' questa divisione nel popolo ebraico. Forse perché per motivi diplomatici ripresero i contatti con le potenze straniere, anche gli Assiri, che i preti del Tempio erano sadducei, quindi probabilmente discendenti di un certo Sadoc, e che questi sadducei forse vedevano, riprendendo questi contatti, si erano un po' lasciati andare nell'integrità della fede. Ed è sicuro che si erano lasciati andare, perché per i sadducei tutta quanta la fede, e noi sappiamo l'Antico Testamento consisteva non soltanto nei primi cinque libri che Mosè aveva scritto, il Pentateuco lo chiamiamo, cioè Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio, ma ci sono tutti gli altri libri, i libri di Giosuè, i libri storici, il libro delle cronache dei re, i libri dei profeti, i libri di Salomone, i salmi, e tutto questo è l'Antico Testamento, quindi la rivelazione che Dio aveva dato era in tutti questi libri. Ma i sadducei invece la riducevano al Pentateuco, ai primi cinque libri, che si chiamavano la Torah, che vuol dire legge. Contro di essi ci fu un po' il movimento popolare, che volle riprendere quasi idealmente il movimento dei Maccabei, quindi più grande fedeltà a Dio, e dato che per i Sadducei tutta la rivelazione era altro che la legge, il Pentateuco, essi vollero aggiungere qualcosa, ma invece di aggiungere la vera rivelazione che noi conosciamo bene adesso, essi, i farisei, vi aggiunsero i commenti fatti dai vari rabbini, e la tradizione umana rabbinica. Presero il nome di farisei per dire noi, che vuol dire in greco, in ebraico, separati, che si separavano dagli altri, dai sadducei, dai preti, ma vedete bene che e gli uni e gli altri erano nell'errore. Ora, in questi commenti fatti dai rabbini alla legge, cosa commentava? Poiché già la legge c'era i 10 comandamenti, poi per il popolo ebraico c'era tutta la legislazione abbastanza complicata che Dio ha dato loro, che bisognava seguire, quindi sui sacrifici, sulle abluzioni e tante altre cose, i rabbini commentando aggiungevano altri precetti, complicando così notevolmente la vita pratica. Di tutta questa massa di precetti, ogni tanto ci sono rimasti alcuni, ci sono arrivati alcuni addirittura, come bisogna fare, come devono essere i nidi degli uccelli. Ma vedete un po', non aveva nulla a che vedere con la religione, con la rivelazione di Dio. Quindi tutto questo, questi numerosi precetti, faceva sì che questi rabbini parlavano, discutevano fra di loro se questo precetto è più importante di quest'altro, se questo è la priorità, quale deve passare in secondo luogo, e queste discussioni diventavano infinite, diventavano senza fine, senza soluzione, e sterili completamente. E difatti noi vediamo che essi stessi rendevano conto che queste discussioni si procrastinavano senza fine, perciò più volte, lo vediamo altrove nel Vangelo, nel voler tentare Gesù, loro utilizzavano questa domanda: maestro, qual è il più grande dei precetti? Pensavano così di farlo entrare nel loro campo di discussioni infinite. E a questa domanda Gesù aveva sempre risposto: cosa è scritto nella legge? Qual è il più grande precetto? Ama Dio sopra ogni cosa, ama il tuo prossimo come te stesso. Quindi Dio aveva riportato le cose alla rivelazione fatta da Dio e non alle discussioni interminabili dei rabbini, che erano cose puramente umane, che a volte non avevano nulla a che vedere con la religione. Quindi questo era un po' l'ambiente presente in Palestina quando Gesù cominciò la sua predicazione pubblica. Da un lato i Sadducei, abbiamo visto, che credevano solo al Pentateuco, dall'altro lato i Farisei credevano al Pentateuco, ma in più ci aggiungevano tutti questi precetti dei rabbini. E allora i tre grandi punti in cui loro discutevano erano soprattutto su questo, sul riposo del sabato, cosa è lecito e cosa non è lecito fare durante il riposo del sabato, le purificazioni, come bisogna fare le purificazioni, e poi dicevamo il terzo grande problema, qual è il più grande dei precetti. Quindi adesso che si trovano lì in questo banchetto con Gesù e c'è questa persona idropica malata lì davanti, è chiaro che tutta la questione si concentra sul fatto che è di sabato e che c'è il riposo festivo, e allora cosa è lecito fare di sabato? È lecito curare una persona al giorno di sabato oppure no, non bisogna curarla perché il precetto del sabato obbliga a non fare quasi niente praticamente? Era lì il punto di discussione, e dove noi sappiamo benissimo che per i farisei non bisognava neanche curare un malato durante il sabato. E allora Gesù, che sapeva bene cosa pensavano questi, vedendo l'idropico, gli chiese loro: è lecito curare qualcuno di sabato? Se fossero stati di buona fede questi dottori della legge, questi farisei lì presenti al banchetto, avrebbero dovuto rispondere: per me Signore non è lecito per questo motivo, per me Signore è lecito per quest'altro motivo, eccetera eccetera. E invece noi vediamo bene la loro cattiva fede perché tacciono, non dicono niente. E non rispondendo niente vuol dire che loro da un lato vogliono conservare la loro idea, dall'altro lato temono di dire qualunque cosa a questo rabbi che è Gesù, il quale più volte davanti a tutti quanti gli ha fatto fare brutta figura, e quindi loro tacciono pensando così di salvarsi. E allora Gesù dice loro: se a qualcuno di voi il giorno di sabato un asino, un bue è caduto in un pozzo, voi cosa fate? Lo lasciate lì fino all'indomani? Ecco dunque la domanda che Gesù fa loro, domanda che tutti quanti sapevano bene, che né i farisei né i dottori della legge, se il proprio asino, se il proprio bue fosse caduto nella fossa o nel pozzo, subito sarebbero andati a prenderlo. Perché sì, la legge di Dio, tutte le loro discussioni, una bella teoria, poi appena toccava, diremmo noi oggi, al portafoglio, appena toccava il loro interesse, subito poi vedevano quello che gli sembrava giusto sul momento. E quindi loro neanche lì rispondono nulla, e allora Gesù guarisce la persona. Ma vedete, non è che ha guarito la persona utilizzando una medicina, Gesù ha guarito la persona facendo un miracolo. Per cui, se tra costoro ancora c'era qualcuno che poteva dubitare se che Gesù sia veramente un uomo di Dio, vedendo che il miracolo era fatto, il miracolo solo Dio può farlo, doveva capire che Dio è dalla parte di Gesù, non era dalla parte dei farisei, dei dottori della legge e da tutta quella gente lì. Quindi Gesù fece il miracolo e la persona fu guarita. Con questo miracolo Gesù, possiamo dire, diede la risposta precisa a tutti quanti, oltre alla risposta orale, la risposta nei fatti, su come bisognava interpretare non solo la legge del riposo del sabato, ma tutta quanta la legge, come dicevamo prima, che consiste nell'amor di Dio, amare Dio sopra ogni cosa, amare Dio anche sopra di me stesso. E quindi questi farisei dovevano amare Dio anche al di sopra delle loro convinzioni, delle loro idee, dei loro pregiudizi, del loro interesse proprio, dovevano amare Dio veramente sopra ogni cosa che essi non facevano. Amare il prossimo come se stesso, e nel caso qui contingente del malato: se io fossi stato malato non vorrei essere guarito anche se è di sabato? Certamente sì. E allora, se io lo voglio, perché non devo guarire, non bisogna cercare di curare anche qualcun'altra persona che sia malata? Se addirittura poi uno cerca di guarire il proprio asino, il proprio bove, a più forte ragione deve guarire una creatura umana. Dunque, con questo Gesù diede una prima insegnamento su tutto quanto il vero senso della legge dell'Antico Testamento, vero senso che né i dottori della legge, ancor meno i farisei, avevano mantenuto. Ma in questo istante, che si può dire Gesù ha dato una risposta, che sono tutti lì a tavola in questo banchetto, Gesù può dire ribalta completamente la situazione. Fino a quel momento tutti gli occhi erano puntati su di lui, quindi lui era un po' dalla parte dell'accusato, senza che nessuno avesse detto nulla, ma così era nella pratica. Adesso ribalta la questione, dopo aver rimesso le cose a posto, dà una lezione di umiltà, visto che tanto i farisei quanto i periti della legge peccavano soprattutto di orgoglio, perché loro si credevano di essere i migliori di tutti. E in un altro luogo del Vangelo Gesù darà la famosa parabola del fariseo e del pubblicano al Tempio, in cui mostra bene il fariseo che si vanta delle preghiere che dice, delle elemosine che fa, dei digiuni, le penitenze che fa, e quindi mostra bene di essere orgoglioso, e questo era in fondo l'animo vero dei farisei, così come anche quello dei sadducei. E quindi dice loro, che erano lì riuniti nel banchetto: quando tu sei invitato a un pranzo, non cercare di metterti al primo posto, perché se poi colui che ti ha invitato vede che tu sei messo al posto d'onore, il posto d'onore è uno solo, non possono mettere tutti quanti al posto d'onore, e quindi colui che ha invitato dovrà mettere una sola persona al posto d'onore e gli altri dovranno farli un po' più spostare, Ebbene, se tu sei messo al posto di onore, invece poi ti fanno spostare di posto, dovrei farlo con gran rossore, con gran vergogna. Ebbene, per questo motivo, quando sei invitato, non metterti al primo posto, ma metterti piuttosto a un posto più lontano, e magari poi colui che ti ha invitato ti fa risalire per metterti un posto più onorifico. Come mai Gesù ha dato questa lezione? Noi non sappiamo, nella fattispecie di quel banchetto lì c'era stato magari uno di questi episodi dove i farisei, che brillavano per l'orgoglio, aveva voluto a ogni costo il posto di onore e poi era stato allontanato. È possibile, ma non sappiamo di più. Ma certamente Gesù dà a tutti una lezione di umiltà. In questo ribalta la situazione, perché se prima, fino adesso erano loro che accusavano Gesù, adesso Gesù mette le cose al loro posto. Loro sono degli orgogliosi ed è giusto che vengano accusati da Dio stesso per il loro orgoglio, e che se essi vogliono andare in cielo devono essere umili. Che Gesù conclude questa frase del Vangelo: chi si umilia sarà esaltato e chi si esalta sarà umiliato. I farisei che si esaltavano saranno umiliati da Dio. Invece chi resta nell'umiltà, noi sappiamo bene, poi Dio nell'aldilà gli darà la giusta ricompensa per aver mantenuto l'umiltà nella sua vita terrena. E quindi in questa maniera Gesù, possiamo dire, ribalta la situazione e dà la giusta, la giusta valutazione di questi farisei, di maniera che tutti quanti possono capire come erano lontani dalle disposizioni che il Signore vuole che noi abbiamo. Allora, quali devono essere le nostre disposizioni? Non si tratta di materialmente ogni volta a tavolo di prendere l'ultimo posto, non è questo che il Signore voleva, ma vuole soprattutto le disposizioni interiori di noi devono essere sempre della più profonda umiltà, di sapere che siamo ciascuno di noi delle povere creature, che abbiamo tutti bisogno della misericordia di Dio, sia perché Dio perdoni i nostri propri peccati, sia perché Dio ci aiuti a perseverare in grazia sua, sia perché Dio ci aiuti anche nelle cose di questa vita terrena. Tutti quanti noi abbiamo tante difficoltà nella vita quotidiana, ebbene anche lì umilmente dobbiamo chiedere al Signore il suo aiuto affinché noi riusciamo a superare le difficoltà, gli ostacoli, i problemi di questa vita quotidiana. Ebbene, se noi viviamo in queste disposizioni, manterremo l'umiltà nella nostra vita e poi in questa vita, e poi siamo certi che almeno nell'aldilà il Signore ci darà la giusta ricompensa. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, così sia. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.